Buongiorno a tutti e tutte da Gemini Network, presente a questa seconda giornata del Book Pride. Siamo con Mauro Orletti, autore abruzzese che ha scritto per Exorma, un metro lungo due metri. È un libro particolare perché ci parla di una figura, Remo Gaspari, anche lui abruzzese, che è un personaggio, diciamo, chiave soprattutto tra gli anni 70 e gli anni 80, diciamo delle consorterie democristiane, quindi non un personaggio, come dire, dal punto di vista della figura pubblica e politica facile da raccontare, però tu hai voluto raccontare una biografia. Spiegaci il perché.
Proprio perché non era un personaggio positivo, anzi è un personaggio del quale si sono raccontati soprattutto gli aspetti più negativi. E mi piaceva dover affrontare una narrazione muovendomi su un piano molto ambiguo, in cui volevo portare vicino l'uomo, ma chiaramente lasciando in evidenza tutti gli aspetti, appunto, di politico della Prima Repubblica, con tutti i difetti tipici dei politici della Prima Repubblica, però anche con una vita fatta di aspetti grotteschi che lui stesso racconta nelle interviste o nei libri che su di lui sono stati scritti, e che ci fanno scoprire un politico che ha un passato incredibile, fatto di avventure durante la guerra e di leggende che lui di sé racconta. E quindi, insomma, il materiale narrativo era molto, molto invitante.
Tra l'altro ci sono alcuni episodi, lui è molto legato alla gestione dell'emergenza per la frana in Valtellina, che c'è stata nel 1987, se non sbaglio.
Esatto, esatto.
Lo ricordiamo anche per un'inchiesta sui voli blu, che è stata un'inchiesta, insomma, che ha fatto anche questa scandalo, e per c'era una, diciamo, una disputa tra lui e un altro parlamentare abruzzese.
Natali.
Esatto, Natali, hanno fatto queste due autostrade, insomma, con spreco di denaro pubblico, immagino. Però tu ti sei voluto concentrare appunto su questi aspetti biografici, cercando di mettere in evidenza appunto questa ambivalenza tra la vita pubblica e la vita privata. Bene, e la domanda che ti voglio fare: com'è possibile? Io ricordo un vecchio film, credo degli anni 70, Vizi privati, pubbliche virtù. Qua invece siamo un po' nel rovescio di questa medaglia, parliamo invece di virtù private ma vizi pubblici. Bene, come ti stimola questa ambivalenza, questa ambiguità?
Intanto è vero che c'è proprio questa inversione, perché poi lui è stato, come tutti i personaggi di un certo rilievo della Prima Repubblica, oggetto di varie inchieste, dalle quali è stato costantemente prosciolto, perché in verità era una persona non molto interessata alla parte economica, ma al potere, alla gestione del potere in sé. Tant'è vero che lui faceva parte di una corrente della Democrazia Cristiana, i Dorotei. Qualcuno sostiene che è una corrente ancora esistente, benché non esista più la Democrazia Cristiana, è sopravvissuta alla morte della Democrazia Cristiana. È una corrente ricordata perché aveva un esercizio, si diceva, del potere per il potere. Quindi l'interesse non era tanto far soldi attraverso il potere, ma semplicemente gestirlo e amministrarlo. E tutto questo però in un personaggio che era abruzzese, veniva da un paese di 3.000 abitanti e tornava tutti i fine settimana nel suo paese. L'interesse era come gestisce il potere una persona che poi si ritrova ad essere ministro, nelle vesti di ministro, anche quando cammina per il suo paese, fa la sua passeggiata pomeridiana. Lo conoscono tutti, ma lui, agli occhi, diciamo, di queste persone, deve esercitare un fascino incredibile, visto che amministra veramente il potere.
E come lo ha gestito questo potere?
Lo ha gestito come ci si aspetterebbe da un politico della Prima Repubblica, interno e organico alla Democrazia Cristiana, ma con un aspetto particolare, che è quello che anche mi interessava raccontare nel libro, nell'emergenza della Valtellina. Nell'87, quando appunto c'è l'alluvione in Valtellina, per ragioni di corrente, quindi anche lì sempre per gli aspetti peggiori, diciamo, della politica, viene nominato ministro della Protezione Civile in sostituzione di Zamberletti, anche lui era un ministro della Protezione Civile. Lombardo, che conosceva benissimo la Valtellina e durante l'emergenza, che era già scattata, aveva fatto un ottimo lavoro. Ecco, viene catapultato lì Remo Gaspari, quindi ministro delle clientele, gliene dicono di tutte quando arriva. E per risolvere il disastro che nel frattempo si è andato creando, perché c'è stata una frana che ha creato un lago artificiale che rischia di esondare e fare un disastro peggio del Vajont, lui assume una decisione particolarissima, che è quella di non svuotare il lago, ma farlo tracimare, cioè riempirlo forzosamente attraverso delle condotte idrauliche, che sembra una cosa folle, ed era una cosa folle. Ora, questa operazione avviene con successo, e qui sta tutta l'ambiguità del personaggio, cioè lui riesce in qualcosa che effettivamente forse in cui altri avrebbero fallito, pur nei migliori intenti. Lui probabilmente in realtà, spinto dal fatto che era un'operazione mai condotta prima, che dà molta visibilità, decide di percorrere la strada del rischio, ma questo gli dà ragione, risolve effettivamente il problema. Che domande farsi di fronte quindi a una situazione di questo tipo? Cioè, agito bene, agito male? Difficile dirlo, io poi non cerco neanche di dare una risposta, perché è difficile, non voglio farlo, sono un narratore, non sono un analista politico.
Però io una domanda politica te la voglio fare, proprio perché noi comunque siamo una rete che è principalmente fatta da radio di tutto il territorio nazionale, che però insomma, hanno un po' sviluppano tematiche politiche. Che cosa, tu prima hai parlato del doroteismo, che lo conosciamo tutti, lo conoscevamo tutti, però è qualcosa che è rimasto poi dalle ceneri della Democrazia Cristiana, di quel sistema politico, è rimasta probabilmente come attitudine, ma anche con alcuni personaggi chiave. Secondo te che cosa c'è oggi nel 2022 nella gestione anche di alcune emergenze che ci sono state, vedi quella legata alla pandemia, che cosa c'è di quella stagione?
Difficile rispondere. È vero, sono convinto anch'io che il doroteismo, se non come corrente ovviamente tuttora esistente, ma come forma di pensiero, quella ancora esiste. Nel senso che la gestione del potere per il potere porta a molto spesso cercare la mediazione prima ancora di aver affrontato la questione dialettica. Quindi cerco di assorbire, mi va bene tutto, non mi espongo mai del tutto, cerco di riassorbire in me ogni possibile posizione. Sembrerebbe contraddittorio rispetto a certe uscite di politici attuali, ma se ci pensiamo, tendono a smentirsi continuamente. Il fatto di smentirsi continuamente, io lo leggo proprio come un abbracciare il maggior spettro possibile di posizioni, anche a scapito della coerenza, ma questo per essere sempre interno alle dinamiche politiche, sempre attuali, e potersi sempre rivendere nel momento in cui torna buona la posizione che si è assunta in un certo momento. Questo è doroteismo.
E certo, effettivamente poi è un'attitudine, un modo di gestire il potere, di amministrarlo, ma soprattutto di riprodurlo, che è un po' quello che sottolineavi a proposito del personaggio di cui hai fatto la biografia. E l'ultima domanda, perché una biografia, al di là del personaggio, che cosa ti, dal punto di vista letterario, che cosa ti affascina di questo tipo di narrazione?
Prima una confessione, non essendo una persona molto creativa, cioè nel senso che se devo inventare una storia, ecco, vado in difficoltà, preferisco raccontare storie che sono reali o che sono addirittura già state raccontate. Questo mi piace moltissimo. In più, il bello è che ti consente di scoprire anche nelle vite più insospettate degli aspetti che è divertente raccontare, perché fanno parte della vita reale, quindi non ho bisogno di inventarle, esistono già, e perfino, soprattutto quando i personaggi che si scelgono sono personaggi, ripeto, se non del tutto negativi, ma che insomma non fanno parte del nostro mondo valoriale, è ancora più bello, perché scavando nella storia reale di una persona si scoprono degli aspetti che in realtà poi diventano dominanti anche nel proprio modo di raccontare.
E stai lavorando su qualche altra biografia, progetti in cantiere?
Poi mi sono fatto traviare da, diciamo, tempi della Prima Repubblica, e quindi sì, sto lavorando a una raccolta di ritratti di personaggi della Prima Repubblica, dei principali, direi, segretari di partito dei 5 principali partiti italiani.
E alla prossima intervista, quando uscirà il prossimo libro, ci racconterai perché questa fascinazione per la Prima Repubblica. Grazie Mauro Orletti.
Grazie a voi, grazie a voi.
E buon proseguimento a te in questo festival.
Grazie.